Passiamo al messaggio della parola. Dio vuole fare attraverso di noi cose impossibili. Il coraggio di chiedere cose difficili, andiamo oltre. Lui vuole fare con noi cose impossibili, che è qualcosa di più, naturalmente. Ora, noi siamo abituati a classificare tutto, e in particolare in relazione a questo argomento, che oggi con l'aiuto di Dio tratteremo. Noi classifichiamo le cose, se sono facili, se sono difficili, se sono molto difficili, fino anche quando sono, o perlomeno noi crediamo che lo siano, letteralmente impossibili. Di questo parleremo un po'. Per esempio, c'è in Seconda Re, al capitolo 5, una storia, credo, largamente conosciuta. Pochi sono gli esempi ai quali attingiamo e torniamo su quelli, e di conseguenza diventano i più conosciuti attraverso non solo la predicazione, ma anche l'insegnamento, lo studio della parola. In questo capitolo si parla di quel capo dell'esercito di Siria, di nome Naaman. Non era sufficiente essere potente per allontanare da sé un'infermità così importante come la lebbra che l'aveva colpito. E vado per le vie brevi, attraverso l'interessamento del suo re, entrò in contatto con il re di Israele, tramite il contatto con il re di Israele entrò in contatto con Eliseo, il servo di Dio, il profeta di Dio. Cercò aiuto per essere guarito da questa lebbra. Bene, la storia ci dice che Eliseo neppure lo ricevette, ma gli mandò a dire tramite i suoi discepoli, i discepoli di Eliseo, lo invitò a tuffarsi, anzi a lavarsi 7 volte nell'acqua del fiume Giordano. Una cosa facile, non è vero? Una cosa così facile che fece andare Naaman fuori di testa, ovvero la considerò non facile, ma troppo facile. Troppo facile. Qui insisteremo su questo aspetto. Quando noi consideriamo le cose di Dio troppo facili, siamo davanti a un grosso problema. E quell'uomo respinse questa proposta. Iniziò a dire: io pensavo che questo servo di Dio avrebbe fatto con me tante altre cose che invece non ha fatto. Protestò, si dice sbatté la porta in qualche modo, vabbè, si voltò per andarsene. E lì interviene qualcuno che io definisco quel benedetto qualcuno, uno o più di uno dei suoi servi. E questi dissero a Naaman, leggo nel verso 13, se il profeta Eliseo ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto, lavati e sarai guarito. Benedetti servitori. Hanno fermato lo stolto intento iniziale di Naaman di tornarsene lebbroso a casa sua e si è tuffato davanti agli occhi di tutti. Credo che tutti i social di quel tempo fossero puntati su quella scena. 7 volte nel fiume Giordano. Il Signore non l'ha guarito alla prima, non l'ha guarito alla seconda, non l'ha guarito alla terza, alla settima volta è uscito perfettamente guarito. Conoscevate questa storia? Ha a che fare anche con noi? Fratelli, benedetto sia il popolo di Dio e nell'ambito del popolo di Dio ciascuno che dovesse decidere in cuor proprio di non rendere le cose più difficili di quelle che sono. Perché così facendo evitiamo che l'opera di Dio sia bloccata, sia impedita. Benedetti quelli che danno libertà allo Spirito di Dio invece di operare dentro di noi, non mettendo questo genere di barriere. Ora, quello che io comprendo è che il Signore che vuole insieme a noi compiere questa opera, quella che noi conosciamo dalle lettere del Nuovo Testamento come l'opera della grazia. Più volte rimandiamo a memoria quel verso che dice che colui che ha cominciato in voi un'opera buona, che è l'opera della grazia, la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Lo conosciamo questo verso, lo ripetiamo, ci crediamo. Ma significa questo che Dio vuole compiere attraverso di noi, con noi, talune opere, ma lo vuole fare insieme a noi. Quindi c'è una parte che ci riguarda. C'è qualcosa che dobbiamo fare noi e c'è quell'altra parte, questo completamento che verrà direttamente da Lui, il resto. E questa è una delle basi del Vangelo. Questa collaborazione tra noi e Dio è una delle basi del Vangelo. Tant'è vero che Gesù dice, ed è scritto in un Vangelo, che a Dio è piaciuto, sentite, parla del Padre, a Dio è piaciuto di nascondere le sue cose ai sapienti e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli. Io vedo davanti a me tantissimi piccoli, spero tutti piccoli, nel senso di Gesù, nel senso delle cose di Dio, nel senso della semplicità, nel prendere quello che il Signore dice come veritiero, non per la storia passata, non per il tempo di Naaman soltanto, non per il tempo di Gesù quando era in terra soltanto, ma per ogni tempo, compreso il nostro. Questa parola ha la sua attualità. Ora, quando Gesù completa quella frase e dice quando, anzi quindi, se siete stanchi, se siete carichi, se siete oppressi, se siete aggravati, venite a me. Come lo classificheremo questo invito? È facile? Spero che per nessuno, prego che per nessuno questo invito sia troppo facile, perché non si tratta di andare materialmente in qualche luogo, di fare un pellegrinaggio, di recarsi in una sede conosciuta come o considerata più santa di altre, ma si tratta di andare spiritualmente davanti alla persona di Gesù, che non si trova in luoghi, ma si trova quando tu lo desideri, vicino a te così tanto che se già non l'hai fatto, vuole venire a dimorare dentro di noi. E quindi se già l'hai fatto, parlare con Gesù è la cosa più facile del mondo. Qualcuno la rende un po' troppo difficile. Ora si tratta da parte sua di decidere di stare attaccati a Lui. Voi sapete che quel verso continua come esortazione di Gesù a prendere su di noi il suo giogo, di stare attaccati a Lui. Questa deve essere la nostra decisione, la nostra parte, decidere di stare attaccati a Gesù. E qual è la parte di Gesù? Accettare di rimanere attaccati a noi. Io benedico il Signore Gesù per la sua infinita pazienza nell'accettare, perché l'ha deciso ben prima, nell'eternità, di stare aggiogato, attaccato a ogni suo figliolo che glielo chiede. E qual è la conseguenza? Io vi darò riposo, dice il Signore. Voi riceverete questo riposo, il mio riposo, perché io vi aiuterò a portare il carico della vostra vita. Non è scritto che con una bacchetta magica lo fa sparire, lo toglie di mezzo per sempre, ma per coloro che vanno a Lui carichi c'è il preziosissimo aiuto di Cristo Gesù nel portare quel peso, fino a quando Lui provvederà a ben altro quanto anche alle soluzioni. Ci sono delle cose difficili, ho detto all'inizio, ci sono delle cose molto difficili, ci sono delle cose troppo difficili. Vi cito anche qui un fatto molto conosciuto. Chi non conosce la storia di Abramo che riceve una promessa di avere un figlio e di Sara altrettanto, chi non sa che erano anziani, anzi anzianissimi rispetto alla media di quel tempo e che Sara era sempre stata sterile, tutte queste cose le sappiamo. In Genesi capitolo 17 Dio si presenta davanti ad Abramo. Già gli ha cambiato il nome con quell'aggiunta di quella A, vi ricordate? Si presenta davanti ad Abramo e gli dice: benedirò Sara e lei ti darà un figlio. Questo verso conclude dicendo che Abramo rise, si mise a ridere. Giri pagina, c'è il capitolo 18 del libro della Genesi. Dio conferma in questo capitolo la promessa. Indica che sarebbe nato da lì a un anno il figlio della promessa. Sarà chiamato Isacco, quel figlio. Nel capitolo 18, al verso 14, sempre questo pazientissimo nostro Dio dice: vi è forse qualcosa che sia troppo difficile per il Signore, per l'Eterno? Al tempo fissato, l'anno prossimo, tornerò e Sara avrà un figlio. E nasce Isacco. Fratelli, qual è la parte di Isacco, di Sara, qual è la nostra di conseguenza parte? Si tratta di non fare come ha fatto Abramo. Poco dopo leggeremo, se andiamo avanti nel testo, che Sara rise anche lei. La nostra parte è credere alle promesse di Dio. Qual è la parte che riguarda Dio in tutto questo? È andare oltre eventuali nostri tentennamenti. È disposto a passare sopra anche qualche, posso dirlo, qualche risata di incredulità, guardando realmente a quello che si è nel loro caso. Non erano sogni, non erano esasperazioni di una situazione molto più piccola, no, era tutto vero quello che vedevano in sé. Eppure, il compito che decide di prendere liberamente il nostro Dio è quello di adempiere le promesse che Lui ha fatto. E alla sua fedeltà non deve rispondere a nessuno, non deve dimostrare nulla ad alcuno, ma Lui decide di adempiere alle sue promesse. L'ha fatto anche con qualcuno di noi? Questa nascita di un bambino che non doveva nascere è una storia antica. Io conosco alcuni casi nei quali quel bambino che non doveva nascere o quella bambina che non sarebbe potuta nascere, in realtà, a seguito della preghiera a Dio, è giunto, è nato ed è nata, è più d'uno. Sono cose che sono accadute non mille anni fa o migliaia di anni fa, come nel caso di Abramo e di Sara, riguardano la storia corrente di un Dio che è capace di fare ben al di là di quello che noi possiamo immaginare, se la fede, forse c'è la risiatina qualche volta, ma viene cancellata da una fede incrollabile nelle promesse di Dio. Sapete, è più facile che noi scaldiamo la fede quando viviamo personalmente il problema, quando ci siamo dentro, quando c'è di mezzo una persona molto stretta a noi, che amiamo. Ma a volte succede che il bisogno è un po' più in là della vicinanza familiare, parentale, e magari scalda di meno. L'invito della parola di oggi è anche questo: prendiamo a cuore il bisogno degli altri. In particolare quando si parla di maternità. Nel 2020, una donna è entrata, ha trovato qui fratelli e sorelle che tenevano la chiesa aperta per evangelizzare. Ha aperto il cuore di fronte a degli sconosciuti. Ha detto: mia figlia non riesce a avere figli. Potete pregare per mia figlia. Hanno pregato. Non conoscevano né la madre, non conoscevano la figlia. Hanno pregato. Quindi credo un anno dopo, o giù di lì forse anche di più, quella donna è tornata. Ha parlato trovando le stesse persone che avevano pregato per la figlia. Ha detto: io non vedevo l'ora che voi riapriste questa chiesa per venire qui a dirvi che mia figlia è rimasta incinta. E volevo ringraziare voi. Volevo ringraziare anche Dio. Una preghiera per una donna, anzi due sconosciute. Una preghiera. Questa è la nostra parte. Il restante, credendo a quello che chiediamo, la fa il Signore, lo fa il Signore. Ogni parte residua al 100% di quello che occorre per completare l'opera, la compirà il Signore. Alleluia. Beato chi oggi crede che nulla, nulla è troppo difficile per il Signore, nulla. Beato chi, quando c'è questa domanda di Geremia, capitolo 32, verso 27, è Dio che pone la domanda. Ecco, io sono il Signore, Dio di ogni carne. C'è forse qualcosa di troppo difficile per me? Beato chi davanti a questa domanda, senza troppi tentennamenti, è in grado di rispondere: no, non c'è nulla che il nostro Dio, che il mio Dio, non possa fare. Nulla di troppo difficile. Cose facili, cose troppo facili, difficili, molto troppo difficili, sono poi le cose impossibili. E qui vado a Luca capitolo 18, versi 25 e 27. Qui si narra, nei versi anche precedenti, della storia di quel giovane ricco che chiese, incontrando Gesù, che cosa avrebbe dovuto fare per ereditare il regno di Dio. E i versi che ho qui davanti ci parlano di un cammello. E Gesù che risponde: è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che udirono dissero: chi dunque può essere salvato? E Gesù rispose: le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Ci crediamo? Le cose impossibili agli uomini, le cose impossibili a me, a te, sono possibili a Dio. E qui c'è di mezzo un cammello. Chi è il cammello? Con il suo carico abbondante sulla groppa. Chi è quel cammello? Siamo noi quel cammello. Carichi di tante mercanzie che vorremmo con difficoltà sbarazzarci. Perché l'unico modo che avrà quel cammello di salvarsi sarà di togliere, glielo toglierà qualcuno nel caso dell'animale naturalmente, tutto quello che c'è su, tutto quello che fa diventare ancora più grande la misura, la sagoma del cammello, perché c'è bisogno di entrare per la cruna del lago, la porta della città è chiusa, c'è quella porticina piccola piccola che si chiama appunto la cruna del lago, che è a portata di apertura quando qualcuno da fuori si fa riconoscere e ci sono i briganti che sono in arrivo poco distante, c'è bisogno di sgombrare la soma, la groppa di quell'animale, del cammello, e quel cammello che siamo sempre noi si deve mettere giù in ginocchio, non può entrare stando in piedi, deve inginocchiarsi, deve camminare sulle ginocchia per entrare al di là di quella porta che gli darà la vita. E quella porta si chiama Gesù. Gesù, la cruna del lago. Noi, davanti alla scelta, difendo i miei beni, difendo la mia statura professionale, la mia statura culturale, artistica, di ogni genere, difendo la mia storia e muoio, oppure mi abbasso, che poi abbassarsi davanti a Gesù è solamente un onore, mi abbasso per poter entrare tramite la porta dove troviamo Cristo Gesù ben pronto a riceverci. Signore, grazie. La domanda: chi dunque può essere salvato? Fratelli e sorelle, non è una domanda impropria, è una domanda più che lecita, forse te la stai facendo anche tu, di fronte a questo bisogno, se vuoi salvarti, di rinunciare a qualche cosa, magari anche di importante. Perché questa domanda non sta a dimostrare che se siamo troppo attaccati a quello che noi siamo o che abbiamo, non entreremo, non avremo la vita. Quindi ci sta che noi ragioniamo prima di fare delle scelte. Poniamo tutte le domande a Gesù del caso. C'è un invito addirittura da parte di Dio nell'Antico Testamento a mettere a posto tante cose nei rapporti tra di noi e Dio, tra di noi e gli uomini e gli altri, il prossimo. E dopo aver messo a posto almeno il grosso di tutto questo, ci invita: venite e discutiamo insieme. E se Dio aggiunge che i vostri peccati diventeranno, fossero anche rossi come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la lana o come la neve, vuol dire che sa di avere di fronte dei peccatori. Disposti però a dialogare con Dio, Dio disposto a dialogare con noi e a mettere a posto le cose fino in fondo, fino a ricordarci che il sangue di Cristo Gesù ci purifica di ogni peccato. Fratelli, Lui è il Dio dell'impossibile. Gesù è sempre colui che porta la buona notizia, quello che è chiamato il Vangelo. Gesù è la buona notizia, ovvero le cose impossibili agli uomini sono possibili a Gesù. E aggiunge anche un altro verso: ogni cosa è possibile per chi crede. Questi due versi li dobbiamo mettere insieme, che a Dio tutte le cose siano possibili, lo diamo abbastanza per scontato, non è vero? Ma qui aggiunge qualcosa che siamo noi insieme a Gesù. Per chi crede in Gesù ogni cosa è possibile. È qui che dobbiamo lavorare insieme. E Dio sa, Gesù sa, loro sanno benissimo che abbiamo bisogno di questa relazione stretta con loro, con lo Spirito Santo egualmente, per poter ottenere quello di cui abbiamo bisogno. Fratelli, stiamo terminando. Tutto questo riguarda anche te, guarda te nelle situazioni che stai vivendo, ognuno di noi, oggi. Dio ti invita a non considerare le tue situazioni troppo difficili, ma neanche a considerare troppo facili le soluzioni che Dio ti prospetta o che Gesù ti prospetta. E ti dice, io voglio fare insieme a te, nella tua vita, nella tua famiglia, cose impossibili. Sei disposto a fare la tua parte? Lui aggiunge, io sono disposto a fare la mia. Alziamoci per favore.